che si intitola Il Socrate immaginario, un'opera buffa, un'opera in cui i protagonisti sono uomini e donne, e che narra le vicende di un mi sembra che sia un mercante che si chiama Don Tammaro, il quale si crede di essere Socrate, cioè si crede di essere filosofo. E questo è interessante perché potremmo applicare questo a Leo Strauss, che si crede di essere platonico, invece questo si crede di essere socratico. E che fa? Lui crede di essere la reincarnazione di Socrate, e quindi prende alla lettera tutto quello che faceva Socrate, che si diceva di Socrate e che diceva Socrate, ma proprio alla lettera, tipo, non so, se Socrate diceva che, non so, bisogna non sapere per sapere, allora più io sono asino e più sono filosofo. Poi giunge a chiedere alla moglie di versargli un orinale in testa, perché la moglie di Socrate, Santippe, gli versò un giorno un orinale in testa. Allora, insomma, tutti si disperano, anche perché questo a un certo punto, siccome Socrate aveva due mogli, se non sbaglio, allora si mette in testa che anche lui deve avere due mogli e adocchia la giovanetta di turno e dice: io mi sposo quella lì. Siccome lui era il padrone, forse ci sarebbe riuscito, invece lei era promessa sposa ad un altro, quindi insomma, si complica l'intreccio. Tutti cercano di farlo rinsavire questo Socrate, e che fanno? Escogitano vari trucchi. Il primo trucco lo escogitano: facciamogli una messa in scena, diciamogli che tu devi scendere negli inferi per parlare con l'anima di Cecilia, che non so che rapporto aveva con Socrate, forse era la madre Cecilia, no, la prima moglie, Cecilia è la prima moglie di Socrate. Per parlare con l'anima di Cecilia, poi loro fanno una messa in scena, sta Cecilia in realtà è la moglie di Don Tammaro, mascherata, che gli dice che lui deve rinsavire praticamente, deve smettere a togliersi di questo cavillo di cercare una seconda moglie, deve andare su e consolare la prima moglie e farla finita. Questo non gli riesce, allora ne cercano un'altra, cioè, alla fine trovano la gabbola che lui deve bere la cicuta, perché so che beve la cicuta. E gli danno un potente sonnifero. Dopodiché lui si sveglia e crede di essere, non so, di essere morto e trovarsi in paradiso, comunque cambia, alla fine rinsavisce e finisce bene. Allora, è chiaro che la storia della discesa agli inferi è una parodia in grande stile della discesa di Orfeo negli inferi, perché Gluck che fa? Gluck, come vi ho detto, fa partire la narrazione dalla morte, cioè da Euridice morta. In realtà la storia di Euridice comincia prima e poi lo vedremo poi con Gluck, ma lui sceglie di raccorciare il tempo, Gluck, di comprimerlo, di modo che può espandere il tempo all'interno di questo, diciamo, di questo spazio di tempo breve, può espandere la lagna, cioè meno avvenimenti e più lagna. Ma la storia di Orfeo, come voi forse saprete, a Orfeo viene offerta la chance di riportare Euridice dal mondo delle tenebre sulla terra, quindi gli si dice: ti diamo questa chance, cioè gli dei glielo dicono, e lui viene fatto discendere negli inferi, dove ci sono le furie e c'è la danza delle furie. Dopodiché gli danno Euridice la condizione che lui non deve voltarsi. Se lui si volta e guarda Euridice, lui la perde per sempre. Ma questa è la storia e il mito di Orfeo. Poi alla fine Orfeo, come sapete tutti, si volta e perde Euridice, così finisce. Gluck lo fa in un certo modo, e lo vedremo poi quando seguiteremo ad approfondirlo, e le implicazioni sono fondamentali di come lo fa lui. E dicevo, quando esce Socrate immaginario, cioè Socrate immaginario esce nel 1775, Orfeo Euridice era uscito nel 62 e praticamente impazzava in tutte le corti d'Europa, quindi era notissimo, proprio notissimo, e c'è questa parodia della discesa negli inferi. Adesso vi faccio sentire un po' di musica del Socrate immaginario. E qui mi sono scritto dove la trovo, eccolo qui, secondo CD, Paesiello, Danza delle Furie. Vediamo un po' questo che è, secondo CD, benissimo. Vuoi però ascoltare altri brani divertenti di questo Socrate immaginario? Don Tammaro scende negli inferi da Socrate, lui è Socrate, dice: vado lì a parlare con questa Cecilia, però gli amici mascherati da furie gli danzano attorno e lo fanno impaurire, lui spaventa, si terrorizza, cosa insomma che non dovrebbe fare un Socrate, infatti lui si spaventa, e qui adesso vedrete poi come, che cosa dice lui alle furie. Allora, dove stavamo? Danze furie 8, 9, 10. E dice aiuto. No? Dunque primo CD, vi faccio sentire, quindi questo qui va bene, che non posso farvi sentire tutta l'opera, però insomma per darvi un po' un'idea degli spunti che si riferiscono a Gluck, no? A un certo punto lui, Don Tammaro Socrate, si vanta del fatto che con la nuova filosofia hanno semplificato la musica. Se c'è una volta c'erano tanti generi, tante scale, tanti diciamo tipi di intervalli che si usavano, adesso l'hanno ridotti tutti a uno, quindi hanno semplificato tutto, e fa una dimostrazione di come con questa unica diciamo scala, o con questo unico intervallo, è possibile esprimere tutti gli aspetti dell'animo. E questo è chiaro il riferimento a Gluck. E vi fatto sentire, allora, 26, questo qui è, 26. Non è possibile, il primo CT paesello, 26, non ce l'ho qui. Allora sì, non è possibile. No, mi sono sbagliato. Ci dia giusto. Introduce la questione della polifonia e del contrappunto. Cosa che... Quello che rende noioso Gluck è che Gluck non è capace effettivamente di sviluppare il contrappunto e di sviluppare le vere idee nella sua musica. Perché? Perché lui si rifà praticamente diciamo, a un metodo matematico formale di composizione che era quello appena stato introdotto da Rameau. Qual è la sostanza? La sostanza è che nella musica classica, la vera musica classica, Bach per esempio è l'espressione massima di questo, lo sviluppo avviene in senso orizzontale con la contrapposizione delle voci, con l'intreccio delle voci, con gli intervalli che vengono creati dall'intreccio delle voci e con il gioco attorno a questi intervalli, per esempio con le inversioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo nella riforma glucchiana è assente, è bandito, perché secondo loro, insomma il vecchio discorso che avevamo visto prima, è complicato, non va bene per il pubblico. Paisiello non è uno che ne fa grande uso, però a un certo punto fa una cosa che ci è utile a noi stasera, è utile a me per introdurre un discorso di spiegazione introduttivo di come funziona la composizione polifonica contrappuntistica. Ed è quello che adesso vorrei farvi sentire e poi vedere e leggere. Qui ci vuole un po' di concentrazione, però penso che ci divertiremo anche. E vi faccio ascoltare adesso un duetto in cui praticamente c'è, diciamo, una specie di canone, cioè sono due personaggi, Tammaro e un altro personaggio, che cantano, voi sapete cos'è il canone? Devo spiegare cos'è il canone. Creano un intreccio di voci, cominciando a cantare prima uno, poi entra l'altro, e quindi si sovrappone alla voce del primo e si intreccia. In questa specie di canone, che è un canone buffo, Paisiello fa un uso un po' diciamo limitato, però lo fa un uso della modulazione musicale. La modulazione musicale è diciamo la chiave dello sviluppo della composizione musicale. Io cercherò adesso di spiegarvi che cosa significa. Se ci riuscirò, avremo fatto un tremendo passo in avanti per una competenza minima musicale che ci permette di acquistare una sovranità di giudizio, diciamo, generale, non solo nella musica, ma nella cultura in generale. E capire bene queste cose. Allora, questo è un duetto buffo su un'interpretazione fondamentalista del, diciamo, del concetto socratico "io so di non sapere". E la storia è che Socrate, abbindolano questo Don Tammaro, Socrate, dicendogli che c'è un oracolo che ha fatto sputato una sentenza, gli portano il detto di questo oracolo su un pezzo di carta dove era stata avvolta la mozzarella, e sul pezzo di carta c'è scritto: sa che sa, se sa chi sa chi sa, che se sa, non sa se sa. E via dicendo, chi sol sa che nulla sa, chi sol sa che nulla sa, sa più di chi ne sa. Cioè, è una presa in giro dell'interpretazione nominalistica, fondamentalistica del detto socratico, io so di non sapere. Allora, Paisiello fa una di quelle cose per cui, diciamo, l'oligarchia storce il naso, cioè fa un intreccio di voci su questa cosa. Allora, e adesso vi faccio ascoltare prima questo canone, è una cosa abbastanza semplice, poi cercheremo di cantarlo questo canone, cioè ci dividiamo in due parti, cerchiamo di cantare, sì, e cercherò di mostrarvi anche quello che avviene nel canone. Sono cose semplici, elementari, non vi spaventate, però secondo me è necessario per poter fare un grosso passo in avanti. Allora, il canone qui ce l'ho, il duetto, speriamo di non sbagliare, 12-13.
Comunque prima di messo, sì, il disco di Gluck, che quello
non... Ah, ecco, perché non, ma adesso me lo dici.
Il primo disco di Gluck l'ho rimesso.
Ma sai che l'ho rimesso il primo disco di Gluck?
No, no,
cercavo Paisiello.
Un brano perché era il disco di Gluck.
Dopo lì, insomma, va in panico perché dici, come fai qua? Allora, la cosa però qui si complica, sapete perché? Perché questi attori qui, questi cantanti, che hanno, questa è un'esecuzione che mi ha procurato il grande Flavio qui, che sa già tutto, che dobbiamo ringraziare, che non si trova in commercio, e questi qui a un certo punto hanno sbagliato, cioè il cantante in scena sbaglia e se la cavano brillantemente, sentite come se la cavano. Allora, silenzio, di 10 in 10, no? Contate, poi segnate 10, poi contate 20, no? Sì, quello lì, sì. Avete fatto, avete numerato? Numeratele di 10 in 10, insomma, non è che devi numerarle proprio tutte, si fa così di solito, di 10 in 10, oppure si numera, diciamo, la prima di ogni riga, no? Allora, io qui, intanto vi faccio sentire senza parole la cosa, come suona. così la sentite senza parole. Avete di questa cosa? Riuscite a sentire un po' quello che avviene, per esempio, quando una voce ripete quello che ha fatto l'altra voce, quando una voce invece fa qualcosa di nuovo, poi viene ripetuto questo dall'altra voce, perché questa è quella la cosa più interessante. Ma parla, prendendo in giro anche i napoletani e quindi anche il sistema, insomma. Allora, sì, adesso sentite che cosa è successo. Che cosa è successo? Avete capito? La rifaccio.
Adesso non è quella di prima.
No, ho sostituito l'ultima nota.
Sì.
E questo è il giochetto. Questa fine. Così finiva, eh? Io l'ho cambiata la nota e adesso finisce così, ascoltate bene. Che cos'è questa? Questa è la generazione della seconda voce, cioè quello è la direzione in cui dovrebbe andare la prima voce, invece ci va la seconda, perché la seconda parte proprio da quella nota, è un'ottava più alta, ma è la stessa nota, sentitela, è la stessa nota. Avete capito? È chiaro? Volete che lo ripeta? Che lo spieghi? Chiaro, Claudio? Sì? Benissimo. No. Qui mi seguite, intervallo, abbiamo detto che siamo tutti d'accordo, sapete che cos'è l'intervallo? Cioè è stato fatto un passo che era il più breve possibile verso il basso, mentre invece il compositore aveva fatto un passo verso l'alto che era, diciamo, 6 volte più grande, quindi in realtà era il più naturale, perché andando verso il basso era la nota più vicina, ok?
Solo un semitono più basso.
Più naturale, perché
sarebbe basso. La prima voce prende praticamente, fa questa funzione, la seconda voce, invece che lasciare la prima voce che prende questa strada, il compositore lo fa fare la seconda voce, e la prima voce invece fa un intervallo, cioè va dal re al la praticamente, no? Re, mi, fa, sol, la, insomma è un intervallo di quinta, si dice, perché sono quinta, cinque, no? Che hanno degli intervalli armonici. Per cui questo, diciamo, questo La suonato contro il Re armonico, però guarda caso è armonico suonato anche contro la nota con cui entra la seconda voce, che è un Do diesis. È armonico, perché è un intervallo di terza. Allora, questo, diciamo, si potrebbe dire tante cose, comunque questo è il principio generativo delle voci, in generale sono questi i modi con cui si genera la polifonia. Che succede? Succede che quando però tu fai entrare una voce, 1, 2, 3,
4, 5,
ok.
Scusa, ma che devo...
Ok.
Però è chiaro di basso.
Sì, prima voce, no? diciamo che la voce, la nostra prima voce va qui in questa direzione, eh? Noi abbiamo detto, questo è quello che ho fatto io, lo modificare in questo senso, invece il compositore fa un'altra cosa, fa andare la prima voce in questa direzione qui, fa un salto di quinta, e poi introduce la seconda voce qui, ok? Questa è già la seconda voce, e va avanti in qua la seconda voce. Allora, adesso non ci interessa, quello che voglio dire è che si genera così un'armonia verticale, ok? Ed è quella che noi sentiamo, questa può essere un'armonia o una disarmonia, di solito uno non comincia con la disarmonia, incomincia con l'armonia, poi a un certo punto se vuole introduce le disarmonie che gli servono a fare un certo discorso, un certo sviluppo. Comunque questo è, diciamo, la cosiddetta armonia verticale. Secondo la concezione classica della composizione, tutte le armonie verticali di questo tipo sono generate o nei fatti o, diciamo, in principio, da un discorso orizzontale. Seguite? Ci siamo capiti?
C'è una simultaneità mentre sviluppo.
Cioè, secondo questo principio generativo, cioè noi abbiamo, Claudio, qui, queste due note, no? Una sopra l'altra, do, la, creano contemporaneamente, cantate o suonate, un'armonia, cioè stanno bene assieme, e l'abbiamo sentite. Quando entra la seconda voce, sta bene con la prima voce, fa un'armonia, diciamo, no? Però questa armonia verticale, dicevo io, secondo la composizione classica, qualsiasi tipo di armonia verticale, cioè due note che stanno bene l'una con l'altra in questo modo verticalmente, sono sempre generate da questo discorso orizzontale, cioè da questa nota che va qua, quindi orizzontale, e da questa che va qua giù, che è orizzontale. C'è un discorso di sviluppo orizzontale.
Cioè uno dopo l'altro.
Uno dopo l'altro, esatto.
Dalla nota generatrice precedente.
Dalla nota generatrice precedente. Questo è, diciamo, l'unico modo con cui tu puoi capire, per esempio, Johann Sebastian Bach. Se tu cerchi di ridurre come ha fatto Rameau, come fa la scuola moderna, Bach, un inventore di incredibili, fantastiche armonie verticali, non ci hai capito niente. Cioè, Bach ci arriva a queste fantastiche armonie verticali, cioè così di note contrapposte, e poi qui ce ne abbiamo due, ma ce ne potremmo avere 3, 4, 5, 6, volendo 10, no? Ci arriva perché lui sviluppa sempre con rigore e coerentemente la composizione delle voci orizzontali secondo questo tipo di principio generativo, perché questo è uno, ce ne possono essere tanti altri, ok? Questo è quello che volevo dire. Allora, se questo è chiaro, andiamo avanti, perché vi voglio mostrare un'altra cosa, ok? Allora, lui che fa, insomma, in questa composizione? Lui fa, allora,